Milan, dai, veloce uscire dal bagno che sta iniziando la sigla.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Signori, 9 e 9 minuti ci siamo e siamo in diretta qui dagli studi di Radio 24 in via Monterosa, Milano, fino alle 11 con voi, con Pietro Lacorte in regia, con la nostra redazione, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. E è venuto a trovarci nuovamente, eccolo qua, il nostro comandante. Accogliamo così.
Povero me, ma cosa penseranno questi poveri ascoltatori? Già ti sopportano tutte le mattine.
E vabbè, è questo. Il comandante Mario Calabresi è tornato. Oh,
buongiorno,
Mario,
a tutti.
Buongiorno, io mi hanno dato questa scaletta con scritto 17 novembre con, a caratteri cubitali, non so, ce la fai a leggere?
Santa tu? Elisabetta.
Santa Elisabetta, no, credo che la nostra Elisabetta Fusconi voglia in qualche modo che si ricordi con qualche augurio che oggi è Santa Elisabetta, non so. Questo dovevamo, possiamo chiudere la trasmissione anche oggi, no, scherzo. Eccolo qua. Va bene, dai, siamo qui fino alle 9, fino alle 11, starà con noi fino alle 10, giusto?
Non sono mai andato neanche a Cuba io, non,
no,
proprio,
ma neanche io.
Non mi appartiene quella
storia.
Lo so,
però la cosa che più ci è venuta in mente sul comandante, subito, vabbè, era il comandante Che Guevara. Neanche io sono bolscevico, sei per questo, però mi danno del bolscevico.
Però sei più bolscevico tu che guevarista io.
Sì, questo è vero, questo è vero. Dai, signori, siamo qui 800 24 00 24 per chiamarci.
Niente, gli è piaciuta. In regia.
Vai, Pietro, gli è piaciuta.
I will not be easy and it will not be easy.
Piace più questa, Mario.
Ma io mi immagino, se tu sei in macchina o a lavorare, cioè diciamo, se hai ancora la fortuna di essere in macchina per andare a lavorare, questa ti dà più carica,
più energia,
di altre cose.
Certo. Sapete come io inizio la trasmissione? Fatemi fare anche oggi un ricordo di questa conta.
A quanti giorni siamo?
78 giorni. Oh, da 78 giorni questi 18 marittimi partiti da Mazara sono di fatto sequestrati, detenuti e trattenuti a Bengasi. Sai che adesso dicono bisogna tenere il profilo basso, non bisogna parlare.
Ma
noi
stiamo parlando di rapitori di Al Qaeda.
Lo so.
Dovrebbe essere un governo, teoricamente, a cui diciamo abbiamo dato alcuni denari,
sì,
no?
Sì. È che la situazione lì è intricata, sai che come ben sai ci sono più Libie. Non è proprio il nostro miglior amico in Libia, il generale Haftar, e vabbè, e quindi da 78 giorni stanno lì. Allora, caro Mario Calabresi, voglio partire dalla scuola. Molti dicono che è la mia fissa. Allora, lo faccio solo perché oggi sulla stampa il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina ha lanciato un appello. L'appello nella giornata internazionale degli studenti. Oggi è la giornata, sfida Lucchetti, giornata internazionale degli studenti. Qua, ragazzi, io sapevo che era Santa Elisabetta, ma non sapevo niente di più. Non dovete essere voi a pagare il prezzo più alto di questa emergenza. È a voi studenti che il paese deve dare la massima priorità. Ecco perché sto lavorando per riaprire il prima possibile le scuole. Questo è l'impegno forte del ministro Azzolina. Ce la farà secondo te?
Mi posso dirti proprio francamente,
no, non ce la farà.
Ma no, mi sembra una cosa così, una roba di buone intenzioni, di quelle lì che uno dice. Come quelle letterine che uno, quei foglietti che uno si fa il 31 di dicembre, con i buoni propositi per l'anno nuovo. dimagrisco, miglioro il mio inglese, vado a correre la mattina, vado a nuotare, riapriamo le scuole prima di tutto il resto. È ormai evidente che tutto è talmente intrecciato, affaticato, che le scuole riapriranno quando riaprirà la vita normale, quando ripartirà una vita normale.
Ma quando riaprirà una vita normale? Perché ci sarà un punto in cui dovremo anche decidere di convivere in qualche modo con una situazione.
Io e te abbiamo un po' posizioni diverse su questo, e anche dialettica fa bene,
certo.
E tra guevaristi e bolscevichi. Ma c'è un dato, noi sappiamo che finché non ci sarà sto benedetto vaccino oppure un protocollo di cure forte, standard, automatico, veloce e un'organizzazione efficiente degli ospedali, andremo avanti probabilmente fino alla primavera con quelli che si chiamano gli stop and go. Cioè noi adesso, è evidente a tutti cosa succederà, probabilmente Lombardia e Piemonte a breve potrebbero ritornare zona arancione. Cosa significherà? Che bene o male il governo ha pensato che da Sant'Ambrogio a Natale, alla vigilia di Natale, si riaprono i negozi. Tu sai che per alcune categorie, per esempio, rappresenta persino il 50, 60 e 70% del fatturato anno. Cioè bisogna riaprire per dare una boccata di ossigeno a far sì che l'anno prossimo i negozi non siano morti.
Con il risultato che poi dopo aumenteranno i contagi.
Noi avremo un momento di respiro, grazie al cielo, il livello dei contagi sta un po' scendendo, non il numero dei morti, perché è conseguente a quello che succedeva 3 settimane fa, 1 mese fa, e poi avremo di nuovo una chiusura a gennaio, ma è matematico che sia così. È matematico che sia così.
In mezzo.
Poi probabilmente riavremo un po' più di respiro, però che cosa fai? Il problema è che mentre tu puoi dire, va bene, allentiamo un po', riaprono i bar a certe ore, facciamo questo e quell'altro, riaprire la scuola e rimandare tutti a scuola è una cosa che è complicata da gestire, dire ritorni e poi ritorni indietro.
No, io sono solo preoccupato per la salute anche mentale di questi ragazzi. Comunque, vai Pierruzzo. Perché in mezzo a questo discorso c'è il santo e sacro Natale, caro Mario Calabresi. Ti faccio sentire Lorenzo Pregliasco, uno dei virologi. Attenzione, Natale sobrio o sarà terza ondata?
Si dovrà attuare una qualche, diciamo, allargamento delle possibilità di movimento durante il Natale. Bisognerà che questo Natale sia abbastanza sobrio, perché un liberi tutti di nuovo ci riporterebbe appunto a una terza ondata.
Posso dirti, io te la dico così, però non è che è una terza ondata. È evidente, il virus c'è. Nel momento in cui tu stai in casa rallenta la sua diffusione, nel momento in cui tirni fuori riaccelera la sua diffusione. Non è che c'è da capire chissà quali misteri. Il punto però è questo qua, sul Natale. Ma il Natale che cos'è? Almeno cerchiamo di, possiamo anche rispondere, è un momento in cui mi ingozzo e cerco di beccare più regali possibili. Proviamo a vederlo da un altro punto di vista, che dovrebbe essere un po' più corretto. È un momento in cui si sta insieme nelle famiglie con le persone a cui si vuole bene. Ma le persone a cui tu vuoi bene, le vuoi mettere a rischio? Cioè, partiamo da questo punto. Se tu pensi che hai devi assolutamente vedere i nonni e poi magari mandarli a Capodanno in una terapia intensiva o mandarli in ospedale, guarda che la quantità di anziani che continua a morire non è mica banale, è un numero banale.
Io l'unica cosa che spero è che non mi piace che ci sia il DCPM
ma infatti
di Natale.
Io dico questo, le persone dovrebbero saperlo da sole. Tu l'hai visto questo spot meraviglioso che ha fatto il governo tedesco?
Certo.
Ecco, cioè, ma stare in casa oggi e evitare di fare tutti gli incontri, sapendo che lo potremo rifare tra 6 mesi, 7 mesi, la prossima estate sicuramente saremo fuori. Ok? Allora, però in questo momento, per un Natale, sarà un Natale sobrio, con poche persone? Pazienza.
Ma su quello anch'io.
Sta cosa qua, ma cosa è diventato? Oddio mio, non possiamo avere gli aperitivi, oddio mio, non possiamo avere
la verità,
il Natale. Ma
tu ti vuoi ingozzare, vuoi fare queste cene e pranzi con 45 persone.
Mi sembra una follia.
No. Allora, e poi c'è il grande tema per il quale vogliamo andare al nostro primo ospite, che però voglio introdurre così. C'è il tema delle terapie intensive. Allora, ieri il commissario Arcuri, cioè non il primo che passa, il commissario Arcuri, intervenendo a un convegno online, ha detto qualcosa, snocciolando dei numeri sulle terapie intensive, sui letti di terapia intensiva, che ha fatto sobbalzare molti giornalisti, e molti giornali oggi scrivono: scusate, ma se è come, se le cose stanno come dice Arcuri, perché siamo chiusi in casa? Perché Arcuri di fatto dice, sentite adesso i numeri, l'audio zoppica un po', ma non è colpa nostra, è che il collegamento di Arcuri a quel convegno era un po' zoppicante. Senti un po'.
Ed è inutile che vi dica che oggi, con l'azione di reshoring che prima vi ho raccontato, ne abbiamo circa 10.000, li abbiamo raddoppiate e arriveremo a 11.300 nel prossimo mese. E che oggi ricoverati in terapia intensiva sono 3.400, quindi la pressione su questi reparti non c'è.
Posso dirti,
ragazzi,
guarda, ti dico solo,
il commissario Arcuri,
sì, ma ha detto la pressione su questi reparti, non ha detto la pressione sugli ospedali.
No, su questi reparti.
Ecco, ma vai fuori dal San Carlo a Milano.
Ma certo.
Guarda quante ambulanze in fila ci sono e quanta gente preme sul pronto soccorso, e poi finisce in varie cose. C'è chi viene rimandato a casa, chi si cura a casa, c'è chi viene messo in corsia, chi finisce nella terapia subintensiva, chi
Mario,
in terapia intensiva. Primo,
su questo,
secondo, scusa, no, sono polemico, voglio essere polemico. Con Arcuri, secondo Arcuri dice le abbiamo fatte, dice i numeri, le abbiamo raddoppiate. Andiamo, poi arriviamo in Calabria,
arriviamo in Calabria,
esatto. E vediamo, sì, da qualche parte dovevamo raddoppiarle e non sono raddoppiate, anzi ci sono meno posti di prima. Il problema è queste cose qui fatte da, scusami, un po' dalle burocrazie che ci raccontano, sì. Questi sono i numeri che abbiamo deciso che sono. La realtà è quella? Andiamo a vedere la realtà negli ospedali.
Ma tu dici negli ospedali, nei reparti, ma in realtà oggi moltissimi responsabili di terapie intensive anche dicono, ma non è vero, ma cosa dice il commissario Arcuri? Cioè la situazione è quasi satura in molte regioni. Allora, Arcuri dice 3.400 occupati su 11.300. Non sono pochi, ma vorrebbe dire che non c'è una grande pressione. Leggi per esempio oggi sulla stampa il responsabile delle terapie primarie di anestesia in Lombardia, Pesenti: speriamo che la curva rallenti, perché a questo ritmo a dicembre non abbiamo più posti in terapia intensiva. Allora, non si riesce neanche a sapere com'è la situazione. Vogliamo chiederlo a qualcuno che lo sa, perché Giacomo Grasselli è responsabile della terapia intensiva al Policlinico di Milano e del coordinamento delle terapie intensive regionali, quindi ha la situazione in mano. Professor Grasselli, buongiorno, grazie di essere.
Buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno.
Io lavoro col professor Pesenti.
Esatto, conosce bene la situazione.
Sì, conosco bene. Allora, la situazione io penso che sia molto semplice, cioè il commissario Arcuri dice dei numeri, e sono numeri che probabilmente lui ha in mano in base a una serie di apparecchiature, diciamo ventilatori, monitor, letti, che ha ordinato, che sta consegnando, per cui sta facendo le gare, che sono state richieste dalle regioni in base al piano di ampliamento delle terapie intensive previsto dal decreto rilancio. Ora, non è che se io vengo a casa sua le metto lì un letto, un ventilatore, un monitor, quello lì è un letto di terapia intensiva, perché ci si dimentica di un fatto fondamentale.
Esatto.
Che
i
per
medici,
far andare i ventilatori,
i medici,
ecco, per mettere le terapie ai pazienti, per prescrivere le terapie ai pazienti, per farli servono i medici e gli infermieri. Credo che nessuno ragionevolmente possa pensare che si può raddoppiare un numero di posti letti di terapia intensiva in 3 mesi. Cioè, le dico un numero semplice, ma veramente facile. Per 5.000 letti di terapia intensiva ci vogliono grossolanamente 5.000 anestesisti rianimatori e 15.000 infermieri d'area critica. Ecco.
Sì, sì, lei dice quindi manca il personale, è inutile mettere una postazione, ma se manca il personale la postazione è inutilizzabile.
I numeri legati alla consegna dei ventilatori, delle apparecchiature, non significa che poi quella roba lì sia stata fatta, perché in 2 mesi 5.000 letti di terapia intensiva non li fanno neanche in Cina. E per dirvi com'è la situazione in Lombardia, perché la conosco, sono qua in regione, la monitoro tutti i giorni, la situazione è questa qua. Noi partivamo a gennaio con 750 letti di terapia intensiva in tutta la regione, siamo arrivati al picco di aprile ad avere 1700 letti circa, di cui 1500 per i malati Covid e circa 200 per i malati non Covid, che durante il lockdown erano sostanzialmente, non dico scomparsi, ma insomma si erano ridotti tantissimo. Sì. Adesso, in questo momento qua, ho fatto i conti adesso, noi abbiamo circa 900 pazienti ricoverati in rianimazione Covid, quindi già di più adesso rispetto al numero, alla capacità totale di prima, più almeno 500 pazienti non Covid, cioè siamo a 1400, abbiamo previsto l'apertura di altri 150-200 letti di terapia intensiva Covid. Arriveremo più o meno ai numeri di febbraio-marzo,
diciamo che,
sono stati, quindi dire che un sistema che è già oltre la sua capacità precedente non è sotto pressione, è semplicemente sbagliato.
No, ma è chiaro,
è
ma lei, professor,
c'è molto
professor
forte,
Grasselli, quindi... lei ce lo spiega bene, è chiaro che è un po' sconsolante, mi rivolgo anche a Mario Calabresi, per il cittadino italiano che sente lei e gli altri i suoi colleghi che dicono così, e il commissario Arcuri che dice una cosa diversa.
Il commissario dà dei numeri, come lei lo ha detto in un modo tecnico, io l'avevo detto più in un modo un po' più grossier, un po' più politico, cioè lui dava dei numeri in cui difendeva dicendo ah, ma io le gare le ho fatte, i numeri li ho dati, eccetera eccetera. Allora... e parla di letti e non parla di personale.
Ma per formare un animatore ci vogliono 5 anni. Anni di specializzazione. Adesso ne hanno anche raddoppiate le borse di specialità. Ma voglio dire, quando ben facciamo entrare quest'anno 1500-1600 specializzandi del primo anno, va bene che adesso li possiamo assumere dal quarto anno, ma questi 4 anni ci mettono. E comunque sono 1500 in tutta Italia.
Le posso chiedere una cosa? Posso rubarti il mestiere,
certo,
dottor Milan?
Sono qui.
No, ecco, io mi ricordo benissimo di lei ancora a fine febbraio, proprio all'inizio, non so se si ricorda, l'avevo anche cercata, perché lei fu proprio dei primissimi che misero in atto tutto il meccanismo appunto di monitoraggio, di portare i pazienti da Lodi anche al Sacco di Milano, studiare cosa stava succedendo, eccetera eccetera. Allora c'era una grandissima attenzione e rispetto verso i medici, considerati i nostri eroi in trincea, in prima linea. Oggi come vi sentite?
Allora, noi già verso aprile, maggio avevamo fatto uno studio, devo dire, molto semplice, una survey distribuita tra i medici delle terapie intensive lombarde, perché la cosa più migliore che abbiamo avuto dall'esperienza è stata la creazione di questa rete di terapie intensive che si basa su una grossa collaborazione tra tutti quanti. E già lì avevamo descritto in questa lettera pubblicata su Intensive Care Medicine, l'idea era stata del professor Cabrini di Varese, la lettera scritta insieme anche al professor Cecconi, che avevamo descritto una serie di episodi di discriminazione a carico dei medici, ovviamente con la cautela del fatto che se tu distribuisci una survey che non è obbligatoria, rispondono magari prevalentemente quelli che hanno delle cose da dire, no? Che sentono, certo, il problema. Sì. Però insomma, già lì avevamo avuto una certa percentuale di episodi di discriminazione, prevalentemente di isolamento, qualche episodio anche di violenza, ma prevalentemente di isolamento dei medici. In quel momento lì il concetto era: il medico è un untore, quindi è quello che ci porta l'infezione.
Ecco, qui isolamento, ci faccia capire, isolamento vuol dire che molte persone dicono tu sei medico, quindi non so, vivi in questo condominio,
esatto,
ci porti a casa il virus.
I tuoi figli non possono prendere l'ascensore, oppure i tuoi figli non possono giocare con i miei, oppure... scritte sui muri tipo grazie per portarci il Covid. 2-3 episodi in cui è stato addirittura necessario fare intervenire le forze dell'ordine. Questo era successo già quando tendenzialmente il sentimento era che noi fossimo gli eroi, diciamo, della nazione. Ecco, il sentimento è un po' cambiato sinceramente, e adesso ci sono, non lo dico io, ma insomma sono stati descritti un tot di episodi di intolleranza, anche di violenza, per i motivi diversi. Cioè credo che il punto non sia più il medico lavora con i malati Covid e ci infetta, anche perché adesso i reparti Covid sono probabilmente i posti più sicuri del mondo.
Il tema è questo, professor Grasselli. A questo proposito le vorrei far sentire un audio, è il professor Lazzari, che è il capo degli psicologi in Italia, e racconta, sentite come dice, l'angoscia degli italiani oggi a livelli mai visti. Sentiamo Lazzari.
Io vi parlerò di un altro fronte, quello dell'angoscia, del disagio psicologico che la popolazione italiana sta avendo dall'inizio della pandemia. Noi per misurare questo facciamo delle rilevazioni periodiche su scala nazionale, che appunto abbiamo chiamato stressometro, e che ci dicono che il livello di stress degli italiani in questo momento è a un livello mai raggiunto. 3 persone ogni 10 hanno un livello di stress molto alto.
Questo è il presidente nazionale dell'ordine degli psicologi, certo. Davide Lazzari, ma è così, io lo vedo anche nella città di Milano, frequentando, vedendo spesso che da una discussione rischiano di partire delle risse. Però perché lei dice soprattutto con i medici? Cioè, siamo il paese degli estremi, prima eroi, e voi avete detto non considerateci eroi.
No, chiaramente non ci teniamo particolarmente.
Adesso bersaglio addirittura.
Beh, ma io credo che in questo momento siamo un po' visti come quelli che diffondendo notizie di un certo tipo sulla gravità della situazione, eccetera, eccetera, spingiamo il decisore politico a prendere delle decisioni che ovviamente hanno un grosso impatto, sia delle conseguenze sia sociali sia economiche sulla vita di tutti i giorni delle persone. E credo che siamo un po' visti come i responsabili delle restrizioni della libertà personale a cui le persone sono sottoposte, perché certo per noi le misure restrittive sono un aiuto, ovviamente, perché se, come diceva il professor Pesenti, non si ferma il numero dei contagi, arriva un momento in cui il sistema sanitario, anche se continui a raddoppiare i letti tutte le settimane, in quel momento non ce la fai più. E quindi credo che la principale matrice di questa cosa sia quella lì, cioè voi siete quelli che ci fate chiudere il bar.
Capisci Mario, voi medici, sì, a parte che non prendete la decisione, registrate con una fotografia dicendo la situazione è questa, però siete quelli, è efficace questa frase che ci dice il professor Grasselli, voi medici siete quelli che ci chiudete il bar. E
poi,
quindi,
se posso, vi devo dire un'altra cosa, è vero che le notizie, l'informazione che arriva anche dagli esperti non sono univoche, quindi certamente la gente fa fatica a districarsi in questa cosa qua, e la gente ovviamente tende ad andare dietro o a credere a quelli che dicono le cose che le persone vogliono sentirsi dire.
Sì, sì.
E quindi è un po' complicata questa cosa, e lo stress ovviamente ce l'hanno tutti. Noi abbiamo un sacco di operatori sanitari che sono seguiti per un disturbo post-traumatico da stress. Adesso, per esempio, aprire i letti nuovi è complicato. È paradossalmente più complicato rispetto a marzo, anche se sappiamo come farlo, abbiamo dispositivi di protezione.
Sì, sì.
Perché, mi permetto un paragone molto banale, è come se a lei che fa jogging amatoriale, un giorno uno le dicesse, va bene, adesso domani vai a fare la maratona. Allora lei si mette lì, fa la sua maratona, arriva al 42esimo chilometro, dice, beh, insomma ce l'ho fatta. Poi arriva uno che il giorno dopo le dice, adesso sai cosa c'è, ti giri indietro e la rifai al contrario, più forte di prima. E no, cioè, le persone, i medici, gli infermieri, così adesso si sentono un po' così, cioè effettivamente.
Sì, sì. No, no, è chiaro, in questa situazione di estremo stress. Professor Grasselli, noi la ringraziamo, ripeto, Giacomo Grasselli è responsabile della terapia intensiva del Policlinico di Milano e insieme ad altri colleghi ha coordinato questo studio proprio con una sorta di sondaggio interno tra i medici, molti dei quali registrano discriminazioni, ecco, questa parola va utilizzata così. Mi colpisce molto soprattutto l'idea del non giochiamo con i tuoi figli, cioè i miei figli non giochino con i tuoi perché tu sei un medico, quindi chissà cosa porti a casa. E succede questo, caro Mario. Allora, adesso dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi rientriamo. Ho un paio di domande da farti, perché ieri ti ho visto sei finito sui giornali e qualcosa ci devi dire, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan. Your ride, best trip.
Allora, sono le 9:37 minuti, siamo qui in diretta su Radio 24 fino alle 11. Caro Mario Calabresi, adesso devo parlare un attimo di te, se ce lo concedi, perché tu quando hai presentato il tuo ultimo libro, Quello che non ti dicono, sulla storia del rapimento di Carlo Saronio, una vicenda degli anni 70 che abbiamo raccontato qui, insomma io ho avuto anche l'onore di presentarti alla tua prima presentazione. Hai fatto questa presentazione a Book City con Aldo Cazzullo e hai detto delle cose che avevi detto anche quella volta e che hanno rilanciato il tema dell'omertà di tante persone che sanno come sono andati i fatti negli anni 70, nello specifico l'uccisione di tuo padre, e non parlano, e non dicono, e proteggono le loro vite, le loro carriere.
C'è una cosa che ci tengo a dire. Io non ho fatto un discorso personale,
certo.
Ho fatto poi un esempio personale. Mm-hmm. Cioè io ho fatto un discorso che noi conosciamo sugli anni 70, quindi parliamo del terrorismo, c'è stato il terrorismo rosso, il terrorismo nero, ci sono state le stragi, ci sono state le gambizzazioni, i rapimenti, appunto gli omicidi. Che cosa c'è? Che noi sappiamo sostanzialmente la verità storica, cioè chi erano i gruppi, chi li manovrava, come sono andate le cose sostanzialmente. Però ci sono vari episodi nella storia del terrorismo italiano che hanno delle zone d'ombra. Hanno delle zone d'ombra, non il mandante segreto, queste cose qua. No, hanno delle zone d'ombra di chi ha fatto delle cose, chi c'era, chi non c'era. Ci sono pezzi di storie di terrorismo in cui è evidente che mancano delle persone, mancano dei pezzi di verità, delle tessere del mosaico. Mm-hmm. Allora io parlando l'altro giorno, e io tutte le volte dico che mi fa impressione perché ci sono cose di cui... E allora faccio per esempio l'esempio di questo economista che insegnava all'Università Roma La Sapienza, Tarantelli. Sì. Tarantelli venne ucciso in università da due killer che gli spararono. Mm-hmm. Il gruppo brigatisti vennero poi identificati e arrestati, però identificato e arrestato uno solo dei due, certo, che ha sparato.
Che non parlò mai,
ha fatto mai un pezzo di galera, l'altro. Poi è uscito senza dire chi era l'altro. E così tutti gli altri dell'organizzazione non hanno mai fatto quel nome. Eppure chi è l'altro ad aver sparato? Lo sanno 15, 20, 25, 30, forse di più. Ma nessuno di loro, quindi io questa la chiamo omertà. È un'omertà tale quale quella dei mafiosi, cioè di non dire chi è stato. E allora penso che quella vedova invece sapere chi sono stati davvero i responsabili della morte di suo marito, chi gli ha sparato, e pensa che quello lì è ancora libero e lei dice io me lo potrei trovare al bar, oppure chissà che lo incontro, certo, in un teatro, in un cinema o al parco la domenica. E allora io dico probabilmente lo fanno perché per difendere poi quelli che l'hanno fatta franca, per difendere le loro carriere, le loro famiglie.
Sì, perché tu dici cosa può spiegare uno, non so, un nipote, sai, 30 anni fa
oppure,
ho fatto questo.
Dico peggio, l'altro giorno ne parlavo, per esempio ho fatto una cosa su Instagram con Enrico Mentana. Enrico Mentana dice sì, ma difendono anche, però non ti viene un altro dubbio, lui diceva, che invece alcuni pensino, beh però... fantastico, da quando avevo 20 anni ero rivoluzionario, e quindi sentono ancora, come dire, che quasi erano dalla parte del giusto.
Questo è ancora più grave.
Allora io in questo discorso poi ho fatto un esempio personale, ma io non voglio farne un caso personale.
No,
cioè l'esempio personale è per l'omicidio di mio padre sono state condannate 4 persone, ma perlomeno, cioè, però non sono stati poi né condannati né ufficialmente identificati. Mm-hmm. Sono stati toccati nei processi, ma le persone che seguivano mio padre nelle giornate precedenti, quelli che facevano il palo per strada, quelli che avevano procurato le armi, quelli che avevano tenuto le armi, quelli che hanno coperto la fuga, cioè ci sono tutta una serie di numero di persone,
sì,
che hanno fatto poi bene o male le loro carriere nella politica, nell'editoria, eccetera, eccetera, sono usciti e che sono omertosi.
Ieri Giampiero Mughini, su Dago Spia, ha scritto tutto un articolo che tu ovviamente hai letto, dicendo effettivamente è incredibile, nessuno a 50 anni di distanza è possibile che si alzi a dire sì, è andata così. Mandammo uno di noi a uccidere un commissario di polizia alle spalle, e chiede Mughini come si va a vivere per 50 anni nella menzogna più bieca.
Si mette la testa sotto la sabbia oppure si dice che quegli anni erano formidabili, quello che dicevamo prima.
O addirittura...
Oppure, ed è l'unica risposta che io ho ricevuto non pubblica in questi anni, da una di quelle persone che mi ha detto: se io dicessi qualcosa tradirei tutti quelli che sono stati gli amici di gioventù e di una vita.
Ecco, allora lì vuol dire che quel qualcuno credeva davvero di essere un po' dalla parte del giusto. Vabbè, che è, certo, la parte, che è, certo, la parte più grave. Perché
sparavano e ammazzavano credendo di essere dei giustizieri, sì, del
allora,
bene, dei rivoluzionari. Erano degli assassini, punto.
So che tanto questo non risponderà, ma insomma hai detto
no,
ci sono tre persone alle quali
non
stringo la mano,
ma non è quello, nel senso che ci sono tante persone che è evidente che facevano parte dell'organizzazione, dei suoi meccanismi, che a me è capitato di incontrare, a cui non stringo la mano, perché perlomeno di uno che si presuppone che abbia partecipato all'omicidio di mio padre voglio vedere pure che gli stringo la mano. Ma di tutto questo non mi interessa, ripeto, non mi interessa il fatto personale. Non è una roba che dice:
no,
ah,
certo,
ti prego, ditemi chi c'era. No, dico semplicemente che c'è un fattore. Siccome noi torniamo a parlare di una situazione, di situazioni incandescenti della vita, della storia, oggi viviamo una situazione di tensione in cui in Italia spesso le opposizioni, la politica, lo scontro verbale poi sfocia in episodi violenti. Allora io dico, c'è un dato fondamentale, che in Italia non abbiamo mai fatto veramente i conti con la violenza degli anni 70, perché i responsabili e i colpevoli di quella violenza, ma non Renato Curcio, per forza quelli che sono i fondatori delle Brigate Rosse, ma tutta quell'area intellettuale che, come dire, giustificava questa violenza, non ha fatto fino in fondo i conti con quella violenza. E quindi è questo il punto, che invece se oggi dicessero: abbiamo fatto delle cose terribili, e allora i ragazzi di oggi diciamo: ma non ce n'è, distruggere una vita non è un ideale di cambiamento della società.
Certo, sì, è significativo che te la prendi appunto non con le sentenze scritte, lì i nomi ci sono, ma con tutto quel brodo di cultura, certo, di tutti coloro che l'hanno sfangata in qualche modo e non hanno mai detto nulla su questo. Allora, sono le 9:45 minuti. Grazie Mario. Lo so, Mario Calabresi non ama poi ritornare su queste vicende, però insomma ho fatto il mio dovere, dovevo chiederti queste cose e ti ringrazio. C'è Giancarlo che ci chiama da Rimini. Buongiorno Giancarlo, eccoci.
Pronto?
Sì,
buongiorno,
pronto.
Milan, buongiorno.
Eccoci, buongiorno.
Io volevo tornare sul discorso dei pescatori catturati, insomma, sì, presi in ostaggio.
Sì.
In Libia,
sì.
Lei si ricorda la guerra delle Falkland dell'82?
Sì, sì, certo.
Ecco, lo sa cosa ha fatto la Thatcher, no? Dopo che hanno invaso un'isola a poche miglia dall'Argentina, ma che comunque era inglese.
Però lì c'era una guerra proprio, cioè
il giorno dopo è partita
una guerra.
È partita una sola portaerei, una sola scortata da un sottomarino nucleare, perché va difesa la portaerei, e hanno dichiarato guerra all'Argentina e ha vinto la portaerei, lei si ricorderà, tanto
sì,
io non so quanti anni ha lei.
Ma io ho quasi 50, ma non è
vabbè,
quello.
Allora era molto giovane,
sì,
io ne ho 60 e passo. Comunque
cioè,
le volevo dire...
Cosa vuol dire che dovremmo dichiarare guerra alla Libia per...
Non dico di dichiarare guerra,
no.
Però se le forze armate sono armate... parte un blitz di forze speciali e poi
guardi,
li fanno liberare.
Caro Giancarlo, c'è il grande tema della Marina Militare Italiana, che ha fatto una nota di smentita dicendo la ricostruzione non è questa, ma fonti uno dei marittimi che è riuscito a fuggire, perché non c'erano solo questi due pescherecci, dicono che la Marina Militare con questa nave era a 5-6 ore di navigazione, ma avevano un elicottero a bordo dicendo: in 20 minuti arriviamo, state lì che arriviamo. E poi c'è stato un buco di 2 ore quando hanno scoperto che ormai i libici erano sui pescherecci, hanno detto: è la situazione ormai è diventata diplomatica e quindi non interveniamo più. La Marina Militare smentisce di questa ricostruzione, che però è riferita dai marittimi di altri pescherecci che erano lì in zona e sono riusciti a fuggire, mentre due non sono riusciti a fuggire. Quindi forse anche questo è un po' il motivo del silenzio sui giornali, Mario Calabresi, parliamoci chiaro, cioè nel senso che è stato forse chiesto di mantenere un riservo per la vicenda. Io invece almeno ricorderò giorno dopo giorno che la situazione è questa. Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Vero, anche Milan dice quello, che i medici sono quelli che fanno chiudere il bar.
Ma Milan sarebbe l'ideale, anche Manera, un Natale con hai il panettone, tutto per te, la bottiglia, tutto per te, ma sarebbe l'ideale tutti gli anni, secondo me, no? Quest'anno solo.
Capito? Il nostro ascoltatore non ama molto zii e zie.
Meraviglia.
Nei pressi, evidentemente. Allora, caro Mario Calabrese, adesso ti chiedo una cosa sull'America. Io vorrei sapere quando finirà questa vicenda. Stai attento perché c'è una persona che ti sta ascoltando con molta attenzione che voglio salutare. Leonardo? Leonardo?
Buongiorno. Buongiorno. Sono qui. Eccomi.
Perché oggi la notizia...
No, io di Melania non so niente. Non voglio occuparmi di Melania Trump.
Pare pronta al divorzio. E qui verrà in soccorso il nostro Leonardo. Ma chiedo a Mario Calabresi cosa succede. Cioè, quando finirà questa vicenda?
Temo che finirà il giorno del giuramento, quando ufficialmente non ha più... A mezzogiorno del 20 gennaio Trump non ha più poteri. E i poteri passeranno... Uscirà, penso, con le sue gambe. Non è che lo trascineranno fuori. Il problema è, in tutto questo tempo, quanto si sta avvelenando l'America e per quante persone, col fatto che il presidente tutti i giorni ripete, senza onestamente alcuna prova, non c'è una, tutte le commissioni elettorali hanno detto che non c'è una discussione, non c'è un broglio. Cioè, il punto è che quando ci fu in Florida nel 2000
c'erano almeno
c'erano dei brogli, c'erano delle discussioni su una macchina che non aveva funzionato, delle schede erano attribuibili all'uno all'altro. Qui invece non c'è niente del genere, nulla, zero, nulla. Ma Trump non ci sta e tutti i giorni, anche ieri mattina, si è alzato e ha twittato: ho vinto le elezioni.
Sì, sì, sì.
E che cosa fa? Il suo progetto, che è sempre più evidente, è quello di spostare attenzione su nuovi canali televisivi e di mettere su probabilmente una sua rete televisiva, con cui per i prossimi 4 anni bombarderà la Casa Bianca e spererà quindi poi o di tornarci lui o di candidare sua figlia, suo figlio, qualcuno del suo mondo e riprendersi, diciamo così, il controllo del governo americano.
Non certamente di candidare sua moglie. Anche perché, caro Leonardo, tu, lo sappiamo qui, hai lanciato degli appelli accorati, hai scritto delle lettere a Melania per dire: vieni a vivere da me.
Comunque tutta la vicenda è la dimostrazione plastica che l'amore, come dico sempre io, non esiste, insomma, alla fine, perché se dura fino a quando Trump se ne andrà dalla Casa Bianca è un puro contratto che è stato stipulato un po' di anni fa, probabilmente, che adesso finisce con la fine della presidenza Trump. Quindi le mie teorie vengono inevitabilmente confermate, mi sembra.
Sì, però è il momento di insistere.
Dottor Vestaglione, che se torniamo indietro, lei neanche ci voleva andare alla Casa Bianca, come ben ti ricorderai.
È vero.
Poi, perché erano in area di divorzio già prima della Casa Bianca. Poi Trump le ha detto: non mi puoi lasciare, cioè non possiamo aprire i 4 anni della presidenza con un divorzio. sarebbe troppo devastante. In fin dei conti non è poi così male, vieni alla Casa Bianca, fai la first lady, giri un po' il mondo, non ti rompo le scatole, stanze separate, poi si dice che abbiano fatto un ulteriore accordo matrimoniale in cui hanno scritto un'altra cifra. Però, perché tu avevi mai pensato che quello fosse un romantico matrimonio d'amore?
Sì, no, infatti
due cuori e una
dico
capanna.
Solo che di fatto è una sorta di contratto matrimoniale, insomma, come spesso avviene soprattutto dove ci sono in ballo molti soldi e molta bellezza, ecco, questa è una cosa.
A questo punto, però, a questo punto, Pietro La Corte, dai, mettimi la canzone, una canzone d'amore, una roba, quella che utilizziamo. Leonardo, è il tuo momento, cioè proprio Melania sta per fare le valigie, quindi hai ancora possibilità.
Pochi minuti. Melania, so che ormai il tuo rapporto con Donald è alla fine. Io già ti ho scritto una lettera dove ti invitavo a venire a vivere qui da me in Piazza Udine a Milano. Mi sono già informato con Jimmy, il proprietario del Banjimmy, che è disposto a prenderti così in prova per 15 giorni. Potrei venire a bere il caffè da te e poi il sabato pomeriggio andare a fare la spesa al centro commerciale Carosello a Carugate. E poi una volta ogni tanto a fare l'amore, anche senza spogliarsi completamente, tenendo i calzini. E questa felicità, diciamo, media, potrebbe finalmente farti ritrovare il gusto vero e amaro della vita.
Secondo te Mario Calabresi, Melania Trump, come?
Non so perché ho un sospetto che se le arrivasse il messaggio forse direbbe di no.
Non lo so.
Forse rinuncerebbe.
E invece Leonardo è, come dire, è testardo, non molla l'osso, come si suol dire. Certo, Leonardo, cosa dobbiamo fare? Tu i messaggi li hai mandati, adesso attendiamo una risposta.
No, l'unica cosa insopportabile è questa qua. No. Questa specie di idea, ah, Melania, poverina, è una che ha sopportato lui, è una che ha fatto... Ma lei se l'ha scelto, Non è che gli è arrivato per estrazione. Se l'ha scelto, diciamo così, e ne ha goduto dei benefici per un sacco di tempo, sì. Cioè delle ricchezze, degli agi, di una vita di un certo tipo. Quindi non è che lei... È come dire, una donna sacrificata che si è sacrificata per qualche cosa.
Assolutamente no. La migliore battuta che circola è: Biden ha dichiarato, esatto, Melania può rimanere alla Casa Bianca. Dai, va bene.
Quindi è il mio concorrente Biden, quindi
Biden,
in qualche modo.
Quindi dovresti fare un appello a Biden a questo punto. Vabbè, dai. Fermiamoci qui per la prima ora di Uno Nessuno 100 Milan. Mario Calabresi, ti ringraziamo e vienici a trovare quando vuoi.
A presto.
E riprenderemo con il monologo di Manera. Se vuoi fai ancora un appello a Melania quando rientriamo, fai tu. Cioè, secondo me ti devi giocare tutte le carte in questi paio di mesi. Comunque andiamo al giornale radio.
Provare finché non riesci a dire si può fare. Sono Laura Bettini e vi racconterò i tentativi e i successi di chi oggi in Italia ci ha provato e ci è riuscito. Ogni sabato e domenica alle 8:30 su Radio 24. Si può fare.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sveglia Milan, a livello internazionale siamo delle mezze seghe, tutto qua.
Manera, buongiorno. Il problema non è se Melania vuole il divorzio, il problema è come ha fatto a sposarlo.
Un'informazione per Milan, che sarà felicissimo di apprenderlo. Gli effetti, volevo dire, della presidenza Trump con moglie Melania ha fatto sì che in Slovenia c'è un'invasione di bambine nate in questi 4 anni col nome Melania. Quindi insomma ce lo ricorderemo per un bel po'. Buona giornata.
E vabbè. Certo, molte donne ti consigliano, dovresti passare alle cose pratiche, tipo promettere che gli dai spazio negli armadi, la scarpiera, non il Banjimmy, proprio l'ABC, ecco, l'ABC. Però C'è Roberto da Milano, poi veniamo a te, caro Leo. Roberto.
Buongiorno,
sì,
Milano.
Prego.
Buona giornata a lei, a Leonardo Manera.
Vada, prego.
Buongiorno.
Sono d'accordo sulla Melania, eh?
Vabbè.
La più bella presso lei che non vedremo più, peccato.
No, peccato, vabbè.
Però volevo parlare di altro, dell'asiatica.
Sì.
Del 57-58 che nessuno ne parla. Tutti zitti, io sono, avevo 10 anni e l'ho presa. Dopo 6 giorni è venuto il dottor Felice Bianchi, del medico della mutua, mi ha fatto il certificato e mi ha rimandato a scuola al 7° giorno, dopo che io andavo in cortile a giocare. È una cosa incredibile, io ho provato in tutte le maniere, in tutte le salse, a tirar fuori questa storia, ma un infettivologo mi ha risposto dalla televisione che erano altri tempi. Se avessero studiato questi signori,
sì,
che a chiamarli dottori fosse troppo, sono sempre in televisione,
avessero
studiato il periodo dell'asiatica, avrebbero imparato molto.
Beh, ma Roberto, io credo che adesso non cadiamo un po' nel qualunquismo, penso che abbiano studiato e abbiano studiato anche l'asiatica. Comunque lei dice non ne sanno molto. Va bene, la ringraziamo comunque per il suo intervento. Caro Leonardo, a te.
Allora, siamo in un periodo in cui si parla molto di sintomatici e asintomatici. Riferito al Covid, ognuno di noi, se dovesse prenderlo, spera di essere asintomatico. Riferito invece alla vita, la questione è diversa. Per esempio, potrebbero esserci gli asintomatici sentimentali. Esistono, in effetti, quelli che si innamorano senza dare segnali. Per la verità non si capisce nemmeno se si innamorano o no. Capita loro di mettersi con qualche persona e non dare particolari segni di felicità. Poi si lasciano e non danno nemmeno particolari segni di sofferenza. Forse col passare degli anni si diventa un po' tutti asintomatici sentimentali. Invece è bello quando da adolescenti capita per la prima volta, quando sei convinto che quella persona della quale per la prima volta ti stai innamorando sarà quella che amerai per sempre. E ci credi, anche se non è mai così, tranne rare e sfortunate volte. Quando ero bambino, quando ero ragazzo, anzi adolescente, ogni tanto capitava che il mio amico Michele organizzasse qualche festa a casa sua. Era ancora il tempo in cui tra ragazzi, a un certo punto, si ballavano i lenti. Normalmente nella parte iniziale della festa, che era di pomeriggio, i ragazzi stavano con i ragazzi e le ragazze con le ragazze. I ragazzi parlavano di calcio oppure facevano scherzi stupidi. E invece avevamo sempre l'impressione che le ragazze parlassero di cose più interessanti, di cose da grandi, di amori veri ai quali noi, nonostante fossimo loro coetanei, non potevamo ancora accedere. Avevamo la stessa età, ma noi eravamo ancora a metà. Le ragazze erano già signorine, un termine che ormai non si usa più. E restavamo separati a lungo, fino a quando arrivavano i lenti. Quando arrivavano i lenti, come per magia, le distanze si accorciavano e qualcuno di noi trovava anche il coraggio per invitare qualcuna di loro a ballare, di solito sulle note di Woman in Love di Barbara Streisand. Il momento arrivava verso le 6 di pomeriggio, prima che i nostri genitori venissero a prenderci, ma d'inverno a quell'ora era già buio e potevamo immaginare che fosse notte e in qualche modo potevamo sognare. In quel momento, poi, a quell'età, 13 anni, era già una grande conquista poter ballare un lento con una ragazza, a prescindere da quale fosse quella ragazza. Se poi era proprio quella che ti piaceva, anche volendo, non si poteva essere asintomatici sentimentali, perché il cuore cominciava a battere un po' più forte nel momento in cui la invitavi e poi, quando Barbara Streisand cominciava a cantare, dopo l'intro musicale, bisognava inventare qualcosa da dire alla ragazza che era lì insieme a te tra le tue braccia. Sì, perché è in quel momento che l'uomo deve dimostrarsi creativo. La donna sta lì ad aspettare che il ragazzo dica qualcosa di interessante per poter giustificare il lento che sta ballando con te. E tu allora ti ingegnavi per dimostrare che sì, che ne valeva la pena. Eravamo tutti lì, una quindicina di ragazzi con i nostri brufoli, con i nostri apparecchi per i denti, a cercare di scalare faticosamente la montagna che porta a essere adulti. E allora ci impegnavamo a cercare le parole, a stringere un po' di più quella ragazza per tornare a casa più contenti e quell'impressione di essere già quasi grandi, per immaginare di avere già quasi la fidanzata. Non si poteva essere asintomatici sentimentali allora, quando un abbraccio un po' più forte, una specie di bacio a labbra chiuse, ti regalava un pezzetto di felicità. Quando finirà tutta questa storia del Covid, vorrei tornare, almeno per un giorno, a ballare un lento come quei lenti che ballavo a casa del mio amico Michele sulle notte di Woman in Love. Essere asintomatici va bene per il Covid, meno bene per tutte le altre questioni della vita, anche se ormai pare che purtroppo non si usi più.
Che belli quei lenti, e facevi anche il gioco della bottiglia, secondo me. Il gioco,
certo,
della bottiglia.
Dai. Era un classico.
Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Hai visto il traffico più veloce del mondo? Abbiamo mandato in onda.
Sì, non si capisce mai se dopo c'è la pubblicità, no, se non c'è.
È saltato il traffico, è saltato il traffico, ma lo recupereremo alle 10.45. D'altronde, orari in cui c'è grande traffico, soprattutto di questi tempi in giro per l'Italia.
Sei polemico, colgo una nota polemica nelle tue parole. No, vorresti abolire il traffico e togliere il lavoro a decine di persone che lavorano proprio per dare le informazioni sulla viabilità. Questo dispiace. Sei contro quelle persone, sei un nemico del popolo.
No.
Alessandro, il nemico del popolo.
Il nemico del popolo Milan. Allora, giocavi al gioco della bottiglia, e questo si sa. È bravo Manera che si strusciava, questo gli ascoltatori, vabbè, ma parliamo d'altro. Allora, io voglio introdurre questo tema, il fumo. Pare che ci sia una stretta in arrivo, nel senso che anche il governo sta pensando di dire non si può, basta coloro che vanno in giro a fare una passeggiata per fumare, perché fumare vuol dire togliersi la mascherina. Vuoi fumare? Fumi a casa tua. A casa.
Solo che fumi a casa tua, magari sei con dei parenti che danneggi se fumi. Il fumo passivo fa male. Quindi come si fa a dirimere la questione?
Non lo so. Intanto salutiamo il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon. Buongiorno sindaco, grazie di essere qui.
Buongiorno a tutti.
Allora, in attesa di capire cosa succede a livello nazionale, se non sbaglio lei ha fatto, immagino, un'ordinanza, questo è lo strumento che hanno i sindaci, mi corregga se sbaglio, con il divieto di fumare all'aperto e rischio di multe fino a 150 euro.
Sì, esatto, diciamo che lo strumento che il sindaco ha è appunto quello dell'ordinanza.
Sì.
Dobbiamo ricordare che il sindaco è comunque il responsabile della salute pubblica nel proprio territorio, quindi il sindaco può utilizzare appunto lo strumento dell'ordinanza per andare a diciamo regolare quelle cose che possono compromettere la salute pubblica.
Ma qual è la ratio? Cioè, perché lei ce l'ha con chi fuma all'aperto?
Non è che ce l'ho con chi fuma tutt'altro.
Cioè, legato al Covid, perché uno si deve togliere la mascherina, questo è il motivo.
Certo. Infatti la ratio è molto, molto semplice, nel senso che, allora, noi siamo una città murata, no? Ci troviamo in Veneto, nel centro del Veneto, e il lunedì mattina abbiamo un mercato cittadino molto frequentato, e poi nel weekend il nostro centro storico, circondato dalle mura, è pedonalizzato. Quindi la gente passeggia tranquillamente all'interno delle nostre mura.
Sì.
Che cosa succedeva? Succedeva che molte persone giustificavano di non portare la mascherina, appunto perché stavano
fumando.
E purtroppo le nostre forze dell'ordine, quindi in particolar modo la polizia locale, che controlla il territorio,
sì,
non aveva nessun strumento coercitivo,
certo,
per far sì che questi non fumassero.
Però,
e quindi si rimettessero alla mattina.
Stia attento, sindaco, perché io posso dire e sto bevendo il caffè, sa che c'è il caffè da sporto, è la stessa cosa, anche
no,
per bere,
perché
il caffè da sporto uno deve togliere la mascherina, no? O bere
attenzione però, a sì, parte che sì, di PCM che anche l'ordinanza della Regione Veneto non permettono diciamo di bere caffè da sporto oppure mangiare qualcosa camminando, quindi è vietato sia degli PCM
devi stare
sicuramente
fermo,
l'ordinanza
devi stare,
regionale, quindi non c'è una giustificazione,
sì.
L'unica giustificazione fino a poco tempo fa era quella, appunto a Cittadella almeno, era quella del fumo.
Mm-hmm. Ok,
quindi...
ma interessante. Ma guardi, io dico coraggioso, sì, questo sindaco, porta avanti questa battaglia. E molti ascoltatori ci scrivono: bravo, smettiamola, tutti sti qui che sono in giro a fumare. Sto fumando. Tra l'altro, un ascoltatore chiede, ma non ha la risposta, fa la domanda: dice, non è che poi buttando fuori il fumo si aumenta anche la diffusione del famoso droplet, cioè le goccioline,
allora,
la saliva?
Se ci mettiamo, penso, in internet ad andare a vedere cosa dicono su questo tema, ne troviamo di tutto e di più. È chiaro,
sì,
che probabilmente
sì,
non abbiamo dati scientifici, no, che vadano a dire una cosa o ne vadano a dire un'altra. Sicuramente comunque il non utilizzo della mascherina, e questo è chiaro a livello nazionale e internazionale, può provocare appunto la diffusione del virus. Ma questo non riguarda solo il centro storico, noi l'abbiamo proibita in tutti i luoghi dove c'è assembramento, quindi dalla fermata degli autobus alle scuole, nel caso in cui le scuole riaprissero, ai parchi pubblici, ma nei parchi pubblici l'ordinanza esiste già da due o tre anni, e con tutta probabilità in queste zone l'ordinanza rimarrà anche una volta terminata.
No, ma bello, perché... cioè la battaglia contro i fumatori, che battaglia, adesso lo dico io, che vanno in giro con la mascherina abbassata dicendo fumo. Molti ci dicono, ecco, per esempio, si fermino. Allora, si può fare, devi fumare? Ti metti in un angolo e stai fermo, quantomeno stai fermo, invece di girare, perché effettivamente uno così gira 5 minuti il tempo della sigaretta con la mascherina abbassata.
Certo,
questo,
ma lei pensi, non tanto chi fuma la sigaretta tradizionale, provi a pensare chi fuma la sigaretta elettronica,
sì,
con la mascherina è abbassata praticamente per ore.
Aspetti che Leonardo Manera, Leonardo, cosa
vuoi? No, dicevo, ma in teoria anche il caffè a sporto non si potrebbe bere nemmeno stando fermi per strada, a quanto pare,
esatto.
Cioè, bisognerebbe andare a casa.
Esatto, uno può
non succederà mai perché...
sindaco, siamo tutti in multa,
certo,
io quando se lo prendo da sport lo bevo camminando, lo bevo, cioè cosa faccio? Porto il caffè a un chilometro.
Per un periodo dovrebbe far di meno a berlo camminando, ma dovrebbe fermarsi in un bar a berselo.
Non si può rimanere al bar.
Tutti gli italiani sono in multa, cioè se vanno fuori da qualsiasi bar c'è quello che lo prende fuori dal bar, si allontana 5 metri e lo beve. Cioè, adesso ditemi quale italiano se lo porta a casa il caffè dal bar.
No, infatti, però in questo periodo
sarebbero tutti da
multa.
Certo. Però almeno chiariamolo, cioè sindaco, sarebbero tutti gli italiani che vanno al bar a prendere un caffè da sporto e lo bevono a 10 metri dal bar o camminando, sarebbero in multa, ecco, da DPCM, se ho capito bene.
Oggi, secondo le normative nazionali e regionali, sì, tenga conto che è una pratica
Manera
diffusa nelle grandi città. Se lei viene a Cittadella, che ha 20.000 abitanti, il caffè si beve al bar nella tazzina di ceramica e si gusta anche meglio, quindi poi dipende anche da zona a zona. Da noi è poco praticato, diciamo, quello del prendersi il caffè al bar e poi berselo camminando.
No, certo, ma adesso qui
adesso...
in Lombardia non si può bere al bar.
La Lombardia è zona rossa. Noi per fortuna, che poi l'obiettivo finale è questo, sono due gli obiettivi: uno, che la gente non si ammali; due, quello di tentare di rimanere e restare in zona gialla.
No, però noi giustamente,
lavorare i nostri commercianti e anche i nostri bar.
Noi stiamo parlando del fumo, ma in realtà si scopre che anche tutti gli italiani che in zona rossa vanno fuori dal bar, lo prendono da sport e lo bevono, dai, lì nei pressi, ecco, mettiamo nei pressi, sono in multa anche loro.
Certo.
Dovrebbero proprio andare a casa con la mascherina o se sono, e nel loro
intimo.
Detto
questo, non credo che nessuno sia stato multato oggi perché beveva il caffè a sporto,
certo.
Quindi è il classico esempio di norma che poi è inapplicabile, insomma, perché poi non si viene sanzionati, ma è anche inapplicabile.
Tenete conto che però normalmente la polizia locale e le forze dell'ordine non hanno come primo obiettivo quello di sanzionare, hanno come primo obiettivo quello di sensibilizzare. quindi dovrebbero spiegare che la cosa non va fatta, e poi nel caso in cui ci sia o una recidiva oppure questa persona, come capita, perché a noi è capitato di sanzionare qualcuno che non aveva la mascherina, perché richiamato all'uso della mascherina, scusatemi il termine, si è strafregato. E quindi si è preso la sanzione, in questo caso di 400 euro.
Lì in quel caso, sindaco, cosa vuol fare? Vuol solo fare una multa, cioè non c'è, non c'è molto da fare. Sindaco, noi la ringraziamo. Luca Piero Bon, sindaco di Cittadella, ha lanciato questo tema, cioè lui ha messo 150 euro con un'ordinanza di multa per chi fuma. Caro Manera, però abbiamo scoperto di fatto che in zona rossa siamo tutti in multa. Io per primo mi autodenuncio.
Sì, io già lo sapevo, anch'io mi autodenuncio. Stamattina sono uscito a prendere caffè a Sport e l'ho bevuto camminando tornando verso casa. Quindi,
multa, poi, multa, ci multa, vorrebbe ragionare crosta. Ha bevuto il caffè da sporto. Beve i caffè da sporto, Manera, Attenzione.
Comunque sai qual è il paradosso? Che si proibisca di fumare perché potrebbe diffondere il Covid, quando in realtà il fumo fa molto più male mediamente del Covid. Poi mi si dirà subito, ma il Covid tu lo attacchi agli altri, lo so, che il Covid lo attacca agli altri con le particelle, col drope. Quindi, ma il paradosso è che comunque il fumo si proibisce, in questo caso non in quanto tale, ma perché può diffondere il Covid, che causa meno problemi del fumo stesso.
Quindi,
non ditemi che lo attacchi gli altri Covid, perché lo so già.
Riassumendo, violi i DPCM. Sei in multa, sei negazionista.
Sono pronto per ritirarmi da qualche parte in solitudine. C'è qualche montagna, assolutamente. Mauro Corona sta a Erto, che però insomma un po' di gente ci va. Secondo ci vuole un posto ancora più isolato.
Secondo me anche Mauro Corona dopo una settimana dice: ma riprendetevi sto Manera che mi rompe le scatole, ma porca miseria. Comunque, sulla questione delle multe del fumo, adesso io non lo so, il sindaco di Cittadella ha messo questo 150 euro. Io aspetto ancora la prima multa per chi butta il mozzicone di sigaretta per terra. Pare che arrivi fino a 500 euro. È stata messa la multa, non ho mai visto una multa di questo tipo, anzi Manera ci ha spiegato mille volte che c'è questo bel gesto proprio che il fumatore gode nel fare...
Lanci il mozzicone col medio, facendo leva sul pollice. Col medio lo lanci in mezzo
e
alla propria strada.
Perché questo gesto a un fumatore dovrebbe dare piacere? Non lo so. Ricordiamo sempre però la vecchia teoria di Vittorio Feltri a chi dice ma dove metto il mozzicone? Vittorio Feltri ebbe una spiegazione geniale.
Mi sono arrabbiato moltissimo con una persona che mi era vicino, che davanti a casa mia ha buttato un mozzicone a terra, e io l'ho rimproverato, ma perché butti il mozzicone a terra? Dice: ma dove posso metterlo? Guardi, io un'idea ce l'avrei, se lo infili nel culo acceso.
Comunque, Vittorio,
noi abbiamo vissuto in un periodo che adesso sembra lontano anni luce. Si andava in giro in macchina senza cintura, si poteva fumare dentro ai locali. Pensa che periodo storico completamente un altro mondo, veramente.
Un altro mondo. Sì, c'era anche siamo un tempo in cui
però,
facevamo la caccia
qui.
E le lance, mangiavamo i ghepardi crudi.
Ma non sono passati millenni, sono passati forse 20 anni. Ecco. Sì, sì.
Poi sai, abbiamo inventato il fuoco, la ruota.
Siamo ancora vabbè, niente, vado via, ciao.
C'erano le autoradio, ti ricordi?
Era la tua estraibile, si andava al bar con l'autoradio estraibile.
Le mettevi sotto il sedile e ti spaccavano il vetro, immancabilmente, sì. E poi che cosa ti manca? Che
mi mancano i finestrini dell'automobile a manovella.
Il gioco della bottiglia, si sa, il lento alle 4.
Il gioco della bottiglia.
Poi...
Ma dico tutte le cose che oggi vengono molte, adesso non il gioco della bottiglia, il fumo, le cinture, cose che oggi vengono ritenute dannose e pericolose.
Ecco, vedi a parlare male del presente. Melania.
Scusate,
Melania, stai là. Melania,
vieni,
stai
vieni,
là.
Melania.
Che stai bene, Melania. Stai
vieni qui,
là.
Melania. Sono le gioie dell'italiano. Ti posso offrire le gioie dell'italiano medio.
Il finestrino a manovella. Melania, puoi tirare giù un attimo che devo respirare. La borsa,
guarda,
la
che
borsa.
Ce l'avevi anche tu, sì, anche certo, la tua famiglia certo. Avrà avuto l'automobile,
sì, ma
così,
non la rimpiango,
e anche quella...
non la rimpiango. Sì, adesso anche... ho un comodo finestrino elettrico,
sì. Anche il volante, sì, senza servosterzo.
Beh,
avrei
ottimo
avuto.
Infatti ti veniva il gomito del tennista a fare una curva, adesso vabbè dai, la borsa va.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Emigra, emigra, emigra punk. Emigrada, emigrada, emigra punk. Emigra, emigra, emigra punk.
Emigra, grande sindaco, grande, così mi piace. Forza cittadella!
Se io mi metto a fumare in un posto dove non c'è nessuno nell'arco di 50, 60, 40 metri, non faccio nessun danno.
Certo.
Bravo Manera, come al solito sei sempre una persona che dice cose sensate. Bravo, bravo, bravo.
Quali cose è un mistero, però...
Si riferiva secondo me al fatto del Covid e fumo.
Questo lo dice lei.
Possiamo isolare anche questo WhatsApp audio? Chiedo a Pietro la Corte, lo mandiamo ogni tanto in maniera bravo, dice cose sensate, bravo, bravo, bravo.
Ce n'era anche un altro. Isoliamo... In tre anni, sai, due ne sono arrivati. Ce n'era anche un altro vecchio Pietruzzo, se vuoi.
Sì, e poi c'è il mio preferito di quella donna che dice in maniera fantastico.
Sì, è vero, tre in tre anni ne sono arrivati, se vuoi. Emigrant, emigrant, emigrant punk. Emigrant, emigrant, emigrant. Allora, signori, vabbè, adesso c'è molto dibattito su questa cosa del fumo. È ovvio che fumare, come ho detto io, stai solo, lontano, a 50 metri, ma ci sono effettivamente persone che girano, passeggiano con la sigaretta, con la mascherina giù, e sto fumando. E grazie a sta cippa, dico io, stai fermo a
vabbè,
50
magari
metri.
Non bevono, ok, io sì. Non fumo, dico magari questi non bevono il caffè per strada.
È vero, anche noi sbagliamo, è vero.
Sbagliamo.
A proposito di errori,
parliamo relativamente, dai,
ecco
relativamente.
La negazionista, ecco.
Ma no, ma un minimo adesso, un minimo di libertà, adesso capisco tutto, però se cammini da
un
solo
minimo
per strada,
di libertà, come parla questo, un minimo di libertà vuole.
Allora, vicino a casa mia c'è una via che si chiama Via Crescenzago. In Via Crescenzago non c'è mai nessuno, è sempre semivuota. È vuota Via Crescenzago. Allora, se io vado lì, che male c'è?
Così facciamo.
Andiamo
una
tutti lì a Crescenzago a fumare una sigaretta, bere un caffè, a respirare qualche minuto senza mascherina prima dell'intervento delle forze dell'ordine.
Ecco, ci ha scritto una mail a proposito di errori. Capita a volte di sbagliare. Il signor Alessandro Santarelli, che è qui con noi. Buongiorno, signor Santarelli.
Buongiorno a lei e al signor al dottor Manera.
Allora, lei doveva fare delle ristrutturazioni a casa del figlio, Napoli, stiamo parlando del comune di Napoli, e l'architetto che curava tutto ha detto: dobbiamo pagare degli oneri di urbanizzazione, ma dobbiamo dare 6.000 euro al comune di Napoli, cosa che lei ha fatto, 6.000 euro versati. Poi si è scoperto che questi soldi non erano dovuti, perché non erano dovuti per legge, e a quel punto lei ha chiesto di riaverli questi soldi. Da quanto è in ballo per questa cosa?
Allora, il versamento è stato fatto a ottobre del 2017,
sì,
e in realtà, come ha detto lei, è un versamento che è stato fatto per un errore del mio architetto, il quale non ha approfondito preventivamente la pratica e non si è accorto che per richiedere quel tipo di sanatoria in quell'area di Napoli era vietato, e quindi la pratica è stata respinta dal comune di Napoli subito dopo la presentazione per improcedibilità, quindi neanche per poterla esaminare.
Sì,
ora se il problema è, se posso continuare brevissimamente, è che questa procedura è, a mio parere, anomala, in quanto si richiede il pagamento prima ancora dell'esame della pratica.
Sì.
Quindi in questo caso io ho dovuto fare un versamento quando già era scontato che per la legge io non avrei neanche potuto presentarla quella pratica.
No, allora, ma è chiaro, quando però l'ha respinta lei ha detto allora ridatemi i soldi.
Ho detto signori, per la verità dopo un mese, perché l'architetto mi ha comunicato anche in questo caso sbagliando, con un ritardo di quasi due mesi del diniego che c'era stato. Quindi la prima mia richiesta di restituzione delle somme di 6.000 euro risale, è stata fatta due mesi dopo, quindi sì, nel, sì. 2016, nel 2018 a febbraio. Da allora io sono andato, per evitare formalismi eccetera, sono andato decine di volte alla sede del comune di Napoli, della
e che gli hanno
privata,
detto? Che gli hanno
mi hanno detto non si preoccupi, adesso vedremo, ma dico almeno mandatemi una comunicazione scritta per poter fissare formalmente che io ho questo credito. La prima lettera l'ho ricevuta circa due anni dopo, nel 2019, nella quale si riconosceva questo debito. E non comune. Mi si diceva altro eccetera.
Sì, ma guardi, allora Alessandro Santarelli, noi tra l'altro l'abbiamo chiamata perché questa vicenda legata al comune di Napoli, ma potrebbe essere legata a qualsiasi comune, cioè lei spera di riaverli indietro questi soldi? Conta di riaverli indietro? Sì.
Io non ho attivato una procedura giudiziaria perché mi hanno sconsigliato, mi hanno detto se tu fai l'azione legale
più.
Ancora bene.
Figurati.
Perché vai a
babbo morto
contro le difficoltà giudiziarie, i ritardi.
È chiaro. Lei spera che riconoscendo questo errore i soldi gli vengano restituiti. Di
ma
base,
io spero che questa telefonata possa smuovere qualcosa.
Guardi, intanto Santarelli sa da chi le faccio rispondere? Da una vecchia conoscenza qui di Radio 24, l'avvocato Paolo Gnesutta. Buongiorno, avvocato Gnesutta, come sta?
Molto bene, buongiorno
allora,
a voi tutti.
Abbiamo raccontato circa un anno fa la storia dell'avvocato Paolo Gnesutta che difende, è un legale del gruppo Servizi Associati S.p.A., una società in provincia di Udine che erroneamente, per sbaglio, ha bonificato 46.000 euro al comune di Napoli. Doveva bonificarlo a un cliente, ha sbagliato l'IBAN, una impiegata, cose che capitano al comune di Napoli per un lavoro mai fatto. Avete mai ottenuto un rimborso da marzo 2019?
No, non è sperando purtroppo che si può ottenere qualche cosa dal comune di Napoli, purtroppo.
Sì.
mi dispiace, ma è così, abbiamo fatto, la società ha fatto diverse istanze, io ho scritto molto.
Noi ce ne siamo occupati, si ricorda che avevamo chiamato il responsabile del comune di Napoli che ha detto il problema qual è? Che quando arrivano i soldi in una cassa di un comune magari anche in difficoltà, quei soldi vengono subito utilizzati per pagare altri debiti oppure per pagare gli stipendi e quindi di fatto non è che vengono accantonati, non ci sono più i suoi soldi.
No, esatto, vengono utilizzati per altro. Quindi nel nostro caso non abbiamo potuto fare altro che promuovere un'azione giudiziale. Siamo ora davanti al Tribunale di Napoli. Mm-hmm. La prossima udienza, peraltro, è fissata a breve il 27 di novembre. Il Comune di Napoli non si è neppure costituito, ha tempo per farlo, insomma. Mm-hmm. E spero a questo punto lo faccia il 27 di novembre, li attendiamo al Tribunale di Napoli e vedremo se si presenteranno e che cosa verranno.
No, questo per rispondere a Alessandro Santarelli, che una vicenda diversa, addirittura la società di Udine ha sbagliato l'IBAN e ha dato 46.000 euro al Comune di Napoli. Caro Santarelli,
dottore, sì. Io però le voglio leggere due righe, tre secondi. I debiti di cui è la risposta che il comune dà a me, dopo i decine di solleciti e nella quale riconoscono il loro debito, mi dicono i debiti di cui ai predetti provvedimenti di liquidazione rientrano tra le spese classificate per legge quale spese non indispensabili. Ecco, allora io mi domando come sia possibile che un'istituzione, va bene, sì, ritenga non indispensabile, va bene, ciò che mi deve
ciò
dare.
Che le ma guardi che anche all'avvocato Gnisutta gli hanno detto sì, guardi, abbiamo capito, è un errore, glieli dobbiamo restituire, ma tra il dire e il fare, abbiamo capito, scusate se sorrido perché c'è amarezza.
Quindi l'avvocato ritiene che si debba fare causa.
Avvocato Gnisutta, voi...
Però lui è avvocato, io sì. No.
Lo so.
Ma gli avvocati ce ne sono molti, insomma, sì. No, è che sa che qualcuno ha disposto.
Però avvocato, voi avete 46.000 euro, lui per 6.000 euro, cioè tra l'avvocato, la causa, eccetera. Insomma,
bravo, dottor Milan.
Le spese legali seguono la sua commenta.
È vero, è vero.
Quando il comune di Napoli sarà condannato a pagare,
pagherà anche le spese legali.
Anche le spese legali. Ma giusto per mettere di cattivo umore Santarelli, avvocato, parlarne alla radio è servito a qualcosa o
ecco,
no?
Avvocato, esatto, Gnisutta.
No, assolutamente no.
Non serviamo a niente. Così Manera messo di buon umore anche noi. Non serviamo a nulla. A nulla.
Forse sarà anche peggio.
Siamo dannosi. Dannosi.
Ma, siamo. No, non voi. No, perché magari ci può essere qualche reazione da parte.
La reazione, guardi, Santarelli, questi soldi sono dovuti, quindi reazione, cioè non è che possono cambiare le carte in tavola.
Santarelli, non sponga in questa condizione supina nei confronti della pubblica amministrazione, non faccia così.
Reagisca. Adesso.
Allora, se lei, avvocato, mi dà la possibilità, mano. Ci possiamo assentire e possiamo eventualmente concordare.
L'avvocato Gnisutta, l'avvocato Gnisutta diventerà specializzato in recupero crediti con l'amministrazione soprattutto di Napoli. Mi devo fermare qui, ma non abbandoniamo la vicenda, continueremo a seguirla, c'è il traffico però.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno, sono Daniele da Firenze. Ma ve lo ricordate il deflettore accanto al finestrino 127, lo 500? Com'era utile per buttare fuori il mozzicone?
Perché Leonardo non ne vogliamo parlare di quando per accendere il ciao dovevi pedalare e schiacciare la sivalvola? I giovani di oggi secondo me neanche sanno di cosa si parla.
Bravo Manera, come al solito sei sempre una persona che dice cose sensate. Bravo, bravo, bravo.
Vabbè, basta, basta.
Manera, fantastico.
Questo messaggio è il mio preferito.
Sì, ce l'hai come suoneria, lo so, non ti chiamo.
Mi scrive Walter che lavora a Radio 24, che adesso è a casa da 6-7 mesi in quarantena. Mi dice... È in quarantena fiduciaria da 7-8 mesi, credo. No. Provate a dire che quello che mi ha rubato lo scooter a luglio continua a prendere multe in Fulvio Testi che arrivano puntualmente a me. Magari si decidono a fare un controllo e lo beccano. Così siete serviti a qualcosa, dice lui. Ecco, cioè praticamente gli ha rubato lo scooter, questo prende multe e le multe arrivano sempre a lui.
Ma se fa una denuncia, basta. Non... Walter, hai denunciato il furto dello scooter?
Certo che l'avrò, che l'ha denunciato.
Capito, ma vabbè. Allora,
è un po' come la questione mia via card, telepass, tutte le complicazioni.
Burocrazia. Vabbè, dai, ho un certo languorino. Adesso spostati, caro Leonardo, perché è il momento di concludere con il nostro grande cuoco, il nostro Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli.
Allora, prima ditemi quanto tempo ho a disposizione. 5 minuti per uno chef emozionale. Veramente il minimo sindacale è una vergogna. Epifania. Un insulto.
Buongiorno. Dio c'è.
Allora, io sono Bernardo Ferruccio Donchi Baronchelli, chef emozionale. Qualcuno mi chiama genio, qualcuno eccellenza, Qualcuno mi chiama Luna Park perché regala una giostra di emozioni.
Luna Park.
Buongiorno signor Luna Park, bello, è anche giocoso, mi piace. Allora, la mia dimora, il desco di Nietzsche a Pannocchio di Castelbiondo, purtroppo in questo periodo è chiuso.
Ah, ecco.
Pensavo, io pensavo di poter rimanere aperto, visto che il mio non è un ristorante, ma è un'esperienza gastrosensuale.
Un hamburger da sport, però, un hamburger da sport potrebbe...
Il ministro Speranza vuole che io rimanga chiuso, si vede che non ha mai assaggiato le mie creazioni, andrà in giro a mangiare dei cheeseburger. Che volgare. Allora io comunque, per il bene del paese, non approfitterò del decreto ristori, perché per darmi il 150% di quello che ho perso devono trovare l'equivalente del PIL del Brasile. Evitiamo.
Meno, sì, esatto. Grazie, allora, che gesto di generosità verso la nazione e il paese.
Naturalmente il denaro per me è l'ultima cosa. I nostri avventori partono dal cibo, se così vogliamo chiamarlo, e ci donano la loro fiducia, i loro sogni, spesso anche il loro appartamento, perché non hanno abbastanza soldi per pagare il conto. Pezzenti. 300.000 euro per una cena in un periodo normale, ma adesso, per chi vuol venire incontro alle esigenze di chi vuol venire a Pannocchio quando riapriremo, ecco, adesso però in questo momento abbiamo fatto un voucher da 250.000 euro che puoi usare entro le prossime 2-3 settimane, poi scade, è una buona offerta. Non comunque buona offerta. Basta parlare di soldi perché è volgare. Parliamo della mia arte, senza mai usare parole tipo golosità, assaggino, tris di primi, che volgarità. Tris di primi.
Ma il tris di
Ma
primi.
Devi mangiare o giocare a una slot machine, un tris di primi. Se vuoi mangiare un uovo sodo, vai al bar all'angolo, fatti un'insalatona. Noi serviamo solo l'uovo che è veramente sodo, perché va in palestra tutti i giorni ad allenarsi.
L'uovo?
È emozionante.
L'uovo,
sì,
sì,
naturalmente.
Sì, sì.
Lo mettiamo sul tapirulan con un nostro assistente che controlla che rotoli, finché è veramente sodo. Allora, ho sentito invocare il mio nome, sono qui a donarvi una delle mie creazioni.
Sì,
attenzione.
Bene, attenzione.
Il titolo? Il titolo, prendete nota.
Sto prendendo. Arare, non lo so.
No.
No, arbusto. Argento.
Aroma. Di libertà.
Aroma di libertà.
Allora, vediamo gli ingredienti. Uno gingino di caffè Kopi Luwak dell'Indonesia.
E chi non ce l'ha a casa?
Una lacrima di acqua proveniente da una falda acquifera profondissima situata in una parte remota delle Ande sudamericane. Allora, prendete lo gingino di caffè e accarezzatelo un po', perché se lo merita, ha fatto un lungo viaggio.
Se lo vedete, sì.
Quindi fate bollire la lacrima d'acqua senza guardare, perché si sa che l'acqua, se la guardi, non bolle mai, è timida. Ora chiudete gli occhi e soffiate lo zinzino di caffè verso l'acqua affinché vi si immerga e voilà! Qualche banalotto potrebbe dire mi sono fatto un caffè solubile, invece no.
Uno zinzino.
È una riflessione sul pragmatismo dell'uomo che si apre alle possibilità del destino. È anche un esperimento sulla contaminazione culturale tra Oriente e Occidente, che diventa manifesto del valore della diversità.
Sì, va bene.
Quindi vi aspetto al desco di Nietzsche.
Va bene,
quando
con questa la roba, ce la vorrei dire, come si chiama la creazione?
Allora, Roma di libertà,
va bene, sì, va bene. Grazie.
Saluti anche da mia moglie, Maria Assunta Benedetta Bernarda in Tingolo Paciulli.
Grazie,
che mi assiste nelle mie creazioni.
Grazie, signor Luna Park. Alla prossima, noi ci sentiamo domattina.